Buonasera e un rinnovato saluto a tutti gli ascoltatori. Come usiamo fare in queste trasmissioni, diamo inizio con una breve preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza,
prega per noi. Ecco, caro Don Enrico, riguardo a questo quinto capitolo, Paolo VI, il post-concilio ideale, ecco, presento una citazione del Cardinal Mayer, una citazione tolta ad una intervista concessa all'Osservatore Romano. Il Cardinal Mayer sottolineava con forza la statura del Papa Paolo VI con queste parole. Paolo VI era un uomo profondamente spirituale, dotato di uno spirito di preghiera impressionante, era interamente dedito, senza alcun risparmio, al proprio compito. Visse e governò la Chiesa in anni difficili. Dal punto di vista ecclesiale, Montini era molto aperto a tutti gli sviluppi teologici, ecumenici e politici, quelli promettenti e quelli minacciosi. Lui, che felicemente aveva concluso il concilio e che lo considerava un grande dono, relativamente presto ebbe molto da soffrire per la mancata assimilazione all'interno della Chiesa. Cominciava allora il periodo dell'appello al cosiddetto spirito del concilio, in forza del quale si evitava la vera cognizione, interpretazione ed attuazione dei principi conciliari. Paolo VI, con il cuore riempito di amarezza, dovette constatare che dopo il concilio, invece dell'attesa giornata di sole, è venuta una giornata di nuvole e di tempesta. Fatto tanto più doloroso quanto i mali che affliggono la Chiesa in gran parte non vengono da fuori, ma dal di dentro. E ancora sull'Osservatore Romano un altro testimone aveva osservato, in merito alla figura di Paolo VI, l'impressione da tutti conservata nel cuore è sempre quella di un uomo di Dio e, per dirla alla maniera di De Lubac, di un vir ecclesiasticus, uno a cui la Chiesa ha rapito il cuore, uomo di elevatissima spiritualità e di estrema sensibilità pastorale e umana. Ecco, senza dubbio Paolo VI fu un uomo di grande levatura. I suoi insegnamenti sono una pietra miliare e un punto di riferimento anche per la Chiesa di oggi. Qualcuno però accusa ancora Paolo VI di aver voluto rivoluzionare la Chiesa. È vero, la riforma conciliare intacca le strutture fondamentali della Chiesa cattolica?
Per dare una risposta molto breve, posso dire così. La riforma del Concilio Vaticano II non intacca né poteva intaccare le strutture fondamentali della Chiesa cattolica. Già nella sua enciclica programmatica, Ecclesiam Suam, scritta in pieno periodo di svolgimento del concilio, il 6 agosto 1964, il Papa Paolo VI spiega in qual senso intendere la vera riforma e offre così ai padri conciliari i criteri con i quali promuoverla. Cito un passaggio interessante dell'enciclica Ecclesiam Suam. Dovremmo innanzitutto ricordare alcuni criteri che ci avvertono con quali indirizzi questa riforma deve essere promossa. essa non può riguardare né la concezione essenziale né le strutture fondamentali della Chiesa cattolica. La parola riforma sarebbe male usata se in tale senso fosse da noi impiegata. Non possiamo accusare di infedeltà questa nostra diletta e santa Chiesa di Dio, alla quale reputiamo somma grazia appartenere e dalla quale sentiamo salire al nostro spirito la testimonianza che siamo figli di Dio. Non è orgoglio, non è presunzione, non è ostinazione, non è follia, ma luminosa certezza, ma gioiosa convinzione la nostra di essere costituiti membra vive e genuine del corpo di Cristo, d'essere autentici eredi del Vangelo di Cristo, d'essere rettamente continuatori degli Apostoli, d'avere in noi, nel grande patrimonio di verità e di costumi che caratterizzano la Chiesa Cattolica, quale è oggi, l'eredità intatta e viva della tradizione originaria apostolica. Se questo forma il nostro vanto, o meglio il motivo per cui dobbiamo sempre rendere grazie a Dio, costituisce altresì la nostra responsabilità davanti a Dio stesso, al quale dobbiamo rendere conto di tanto beneficio, davanti alla Chiesa, a cui dobbiamo infondere con la certezza il desiderio, il proposito di conservare il tesoro, il deposito di cui parla San Paolo, e davanti ai fratelli tuttora da noi separati e al mondo intero, perché tutti abbiano a condividere con noi il dono di Dio. Ecco allora, il Papa Paolo VI ha una grande chiarezza, esprime la coscienza viva che la Chiesa Cattolica è fedele, è sempre stata fedele, è mantenuta nella fedeltà fino alla fine dei tempi. E il cristiano vero è grato a Dio per questo dono e al contempo ne sente la responsabilità, come dice il Papa, verso Dio al quale dovrà render conto per un dono così grande, verso la Chiesa alla quale deve contribuire nel dare valore alla sua identità, ma anche in un retto ecumenismo verso i fratelli da noi separati e verso il mondo per un annunzio missionario efficace.
Ecco, nella straordinaria lettera enciclica Ecclesiam Suam dell'agosto del 1964, il Papa Paolo VI dava delle indicazioni per mettere a fuoco la rotta che con prudenza il Concilio stava tracciando. In particolare il Papa dice che bisogna evitare due scogli, l'archeologismo e lo spiritualismo. Cosa significa?
Nel processo di riforma si dovranno evitare appunto due pericolosi scogli, l'archeologismo e lo spiritualismo, ripetutamente condannati dal Magistero, ma al contempo tentazioni mai sopite e direi ciclicamente ricorrenti. Ecco allora, il Papa nell'enciclica continua, cito le sue parole: se si può parlare di riforma, e gli dice, non si deve intendere cambiamento, ma piuttosto conferma nell'impegno di mantenere la Chiesa la fisionomia che Cristo le impresse, anzi di volerla sempre riportare alla sua forma perfetta, rispondente da un lato al suo primigenio disegno, riconosciuta dall'altro coerente ed approvata nel doveroso sviluppo che come albero dal seme, da quel disegno ha dato alla Chiesa la sua legittima forma storica e concreta. Non ci illuda il criterio di ridurre l'edificio della Chiesa, diventato largo e maestoso per la gloria di Dio, come un tempio magnifico, alle sue iniziali e minime proporzioni, quasi che quelle siano solo le vere, solo le buone. Qui il Papa parla del pericolo, della tentazione, dell'archeologismo, una tentazione che fu presente nel postconcilio. Poi continua: né ci incanti il desiderio di rinnovare la struttura della Chiesa per via carismatica, quasi che nuova e vera fosse quell'espressione ecclesiastica che nascesse da idee particolari, fervorose senza dubbio e talvolta persuase di godere di divina ispirazione, introducendo così arbitrari sogni ed artificiosi rinnovamenti nel disegno costitutivo della Chiesa. La Chiesa quale è dobbiamo servire ed amare? Con senso intelligente della storia e con umile ricerca della volontà di Dio, che assiste e guida la Chiesa anche quando permette che la debolezza umana ne offuschi alquanto la purezza di linee e la bellezza dell'azione. Questa purezza e questa bellezza noi andiamo cercando e vogliamo promuovere. Pericolo dello spiritualismo, secondo il quale si crede che per via carismatica possa nascere una Chiesa nuova, che anche va oltre quella istituzionale in cui che il Signore fondò, che si manifestò nella prima Pentecoste. Ecco i due scoli che il Papa opportunamente intende evitare: la riduzione della Chiesa al minimo delle origini, quasi che lo spirito non la porti ad uno sviluppo continuo e coerente e organico del proprio essere, e al contempo la comprensione che ogni manifestazione dello spirito deve essere in coerenza con le linee costitutive che la Chiesa ha ricevuto in modo indefettibile da Cristo.
Un grave pericolo già incombente in quegli anni era la mondanizzazione della Chiesa. Le chiedo, il dialogo con il mondo contemporaneo non poteva essere la porta per introdurre la mentalità secolarista all'interno del tessuto ecclesiale?
Anche su questo punto il Papa Paolo VI ebbe una visione precisa, profonda, e ebbe degli appelli accorati. Diciamo che il Papa con lungimiranza mette in guardia da una concezione profana della vita, la quale arrecherebbe gravi danni mistificando il senso autentico della riforma. Anche qui cito il testo: è necessario evitare un altro pericolo che il desiderio di riforma potrebbe generare non tanto in noi pastori, cui trattiene un vigile senso di responsabilità, quanto nell'opinione di molti fedeli che pensano dover consistere principalmente la riforma della Chiesa nell'adattamento dei suoi sentimenti e dei suoi costumi a quelli mondani. Il fascino della vita profana oggi è potentissimo. Il conformismo sembra a noi fatale e sapiente. Chi non è ben radicato nella fede e nella pratica della legge ecclesiastica pensa facilmente essere venuto il momento di adattarsi alla concezione profana della vita, come se questa fosse la migliore, fosse quella che un cristiano può e deve far propria. Questo fenomeno di adattamento si pronuncia tanto nel campo filosofico, quanto può la moda anche nel regno del pensiero, dice il Papa, che dovrebbe essere autonomo e libero e solo avido e docile davanti alla verità e all'autorità di provati maestri. Quanto nel campo pratico, dove diventa sempre più incerto e difficile segnare la linea della rettitudine morale e della retta condotta pratica. Il naturalismo minaccia di vanificare la concezione originale del cristianesimo. Il relativismo, che tutto giustifica e tutto qualifica di pari valore, attenta al carattere assoluto dei principi cristiani. L'abitudine di togliere ogni sforzo, ogni incomodo dalla pratica consueta della vita accusa d'inutilità fastidiosa la disciplina e la fesi cristiana. Anzi, talvolta il desiderio apostolico d'avvicinare ambienti profani e di farsi accogliere dalle animi moderni, da quelli giovani specialmente, si traduce in una rinuncia alle forme proprie della vita cristiana e a quello stile stesso di contegno che deve dare a tale premura di accostamento e di influsso educativo il suo senso e il suo vigore. Non è forse vero che spesso il giovane clero, ovvero anche qualche zelante religioso, guidato dalla buona intenzione di penetrare nelle masse popolari o in ceti particolari, cerca di confondersi con essi invece di distinguersi, rinunciando con inutile mimetismo all'efficacia genuina del suo apostolato? Il grande principio enunciato da Cristo si ripresenta nella sua attualità e nella sua difficoltà: essere nel mondo ma non del mondo. È buon per noi se la sua altissima e opportunissima preghiera sarà da Lui, sempre vivo per intercedere a nostro favore, ancora oggi proferita davanti al Padre Celeste. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Il Papa quindi ha capito il pericolo, la minaccia di una mondanizzazione della Chiesa. Adesso questo pericolo è molto più forte, gli effetti sono molto più evidenti rispetto ai primi tempi post-conciliari dell'epoca di Paolo VI.
Ecco, allora Don Enrico, potrebbe dirci in sintesi come doveva essere il post-concilio ideale, appunto, nella mente di Paolo VI?
L'atteggiamento vero che si sarebbe dovuto tenere nel post-concilio e al quale si deve continuamente fare riferimento è stato delineato in maniera mirabile da Paolo VI in un famoso discorso, il discorso del 18 novembre 1965, durante l'ottava sessione del concilio. Ne do lettura di alcuni passaggi importanti perché si nota la chiarezza di pensiero e la lucidità del Papa. Ora sembra a noi che sia molto importante renderci conto quale debba essere l'atteggiamento dei nostri animi nel periodo post-conciliare. La celebrazione del concilio ha suscitato, a nostro avviso, tre differenti momenti spirituali. Il primo fu quello dell'entusiasmo. Era giusto che così fosse: stupore, letizia, speranza, un sogno quasi messianico accolsero l'annunzio dell'attesa eppure inattesa convocazione. Un soffio di primavera passò al principio su tutti gli animi. Seguì un secondo momento, quello dell'effettivo svolgimento del concilio, e fu caratterizzato dalla problematicità. Un tale aspetto doveva accompagnare quello del lavoro conciliare, che fu, come voi sapete, immenso. ma in alcuni settori dell'opinione pubblica tutto diventò discusso e discutibile. Tutto apparve difficile e complesso. Tutto si tentò di sottoporre alla critica e all'impazienza delle novità. Apparvero inquietudini, correnti, timori, audace, arbitri. Il dubbio investì qua e là persino i canoni della verità e dell'autorità, finché la voce del Concilio cominciò a farsi sentire, piana, meditata, solenne. Ed in questo ultimo scorcio del Concilio le sue gravi e incoraggianti parole diranno quale deve essere la forma di vita della Chiesa. Viene perciò il terzo momento a cui ciascuno deve disporre il proprio spirito. La discussione finisce, comincia la comprensione. All'aratura sovvertitrice del campo succede la coltivazione ordinata e positiva. La Chiesa si ricompone nelle nuove norme che il Concilio le ha date. La fedeltà le caratterizza, una novità le qualifica, quella della cresciuta coscienza della comunione ecclesiale, della sua meravigliosa compagine, della maggiore carità che deve unire, attivare e santificare la comunione gerarchica della Chiesa. È questo il periodo del vero aggiornamento preconizzato dal nostro predecessore di venerata memoria Giovanni XXIII III, il quale a questa programmatica parola non voleva certamente attribuire il significato che qualcuno tenta di darle, quasi essa consenta di realizzare, secondo lo spirito del mondo, ogni cosa nella Chiesa, dogmi, leggi, strutture, tradizioni, mentre fu così vivo e fermo in lui il senso della stabilità dottrinale e strutturale della Chiesa, da farne cardine del suo pensiero e della sua opera. Continua il Papa. Aggiornamento vorrà dire d'ora innanzi per noi penetrazione sapiente dello spirito del celebrato Concilio e applicazione fedele delle sue norme, felicemente e santamente emanate. Noi pensiamo che su questa linea debba svilupparsi la psicologia nuova della Chiesa. Clero e fedeli troveranno un magnifico lavoro spirituale da svolgere per il rinnovamento della vita e dell'azione secondo Cristo Signore. E da questo lavoro noi invitiamo i nostri fratelli e i nostri figli. Coloro che amano Cristo e la Chiesa siano con noi nel professare più chiaramente il senso della verità, proprio della tradizione dottrinale che Cristo e gli Apostoli inaugurarono, e con esso il senso della disciplina ecclesiastica e dell'unione profonda e cordiale che tutti ci fa fidenti e solidali come membra d'un medesimo corpo. Un testo molto chiaro e lucido. Paolo VI seppe unire, direi in un mirabile intreccio, la penetrazione sapiente dello spirito del celebrato Concilio e l'applicazione fedele delle sue norme, felicemente e santamente emanate. Spirito e norme, in un binomio indissolubile. Così, afferma ancora il Papa, la Chiesa si ricompone nelle nuove norme che il Concilio le ha date. La fedeltà le caratterizza. Egli raccomandò con sicuro intuito il senso della verità, proprio della tradizione dottrinale che Cristo e gli Apostoli inaugurarono, e lo unisce al senso della disciplina ecclesiastica. Quindi le parole del Papa Paolo VI indicarono la strada sicura, deflettere dalla quale significò e significherà deragliare dalla verità e dalla comunione. vorrei ancora approfondire se queste sagge indicazioni del Papa Paolo VI fossero state ascoltate e applicate, il cammino della Chiesa post-conciliare sarebbe stato certamente più forte, più equilibrato, più efficace. Per questo tali parole devono essere seriamente considerate, ancora riprese e applicate, per uscire con decisione dalle secche del paraconcilio, che è per sua natura fuorviante. Direi ancora che se il richiamo del Papa Benedetto XVI, nell'ormai famoso discorso della Curia Romana del 23 dicembre 2005 sulla continuità e discontinuità, ha suscitato tanto stupore e così profonde reazioni, significa che di fatto molti nella Chiesa hanno dimenticato da tempo il cammino tracciato dal Papa Paolo VI, interprete e timoniere del Concilio. Ed aveva già indicato alla Chiesa con precisione e lucidità di coscienza la legge della continuità e dello sviluppo organico e coerente della vita della Chiesa, che poi riprenderà il Papa Benedetto XVI. Vorrei concludere citando ancora un passo di questo discorso dell'ottava sessione del Concilio. Cito: «Sì, il Concilio tende ad un rinnovamento. Facciamo attenzione. Non è che così dicendo e desiderando noi riconosciamo che la Chiesa cattolica di oggi possa essere accusata di sostanziale infedeltà al pensiero del suo divino fondatore, che anzi l'approfondita scoperta della sua sostanziale fedeltà la riempie di gratitudine e di umiltà e le infonde coraggio a correggere quelle imperfezioni che sono proprie della debolezza umana. Non è dunque la riforma a cui mira il Concilio un sovvertimento della vita presente della Chiesa, ovvero una rottura con la tradizione in ciò che essa ha di essenziale e di venerabile, ma piuttosto un omaggio a tale tradizione nell'atto stesso che la vuole spogliare di ogni caduca e difettosa manifestazione per renderla genuina e feconda».
Il Papa sottolineava sovente nei suoi discorsi e nelle catechesi un altro elemento importante, indispensabile, senza il quale non è possibile nessun rinnovamento della Chiesa: la santità. Come oggi Papa Francesco, così allora Paolo VI dovette sottolineare con forza che nessun rinnovamento sarebbe stato possibile senza lo sforzo ascetico e la preghiera. Per Paolo VI quindi la santità è la maestra e la via della vera riforma della Chiesa.
Rispondo brevemente. La santità è la via maestra di ogni riforma nella Chiesa e quindi anche della recente grande riforma del Concilio Vaticano II. Credo si debba dare la massima attenzione alle parole del Papa Paolo VI, che individuano nella santità l'impegno e lo scopo primario del post-concilio. Non tanto riforma di strutture e di servizi, ma la nostra santificazione, in ordine alla quale ha il suo vero e ultimo senso ogni altra riforma esteriore. Cito le parole del Papa: «Fratelli venerati, non tanto dobbiamo badare a queste pur necessarie riforme, sì bene a quelle morali e spirituali, che ci rendono più conformi al nostro Divin Maestro e più atti ai doveri della nostra rispettiva vocazione. A questo dobbiamo principalmente attendere, alla nostra effettiva santificazione e alla reale capacità di diffondere fra gli uomini del nostro tempo il messaggio evangelico. A ben pensare, santità di vita ed efficacia missionaria sono collegati. Vorrei dire, quanto più semplice, più umile, obbediente e paziente sarebbe stata la vita della Chiesa post-conciliare se questo richiamo del Papa alla santità avesse avuto l'ascolto che gli era dovuto. Quanto più forte sarebbe oggi l'unità della Chiesa, la sua autorità nel mondo, quanto maggiore l'efficacia della nuova evangelizzazione nella quale siamo impegnati. Credo che l'emarginazione della santità trattenga ancora miseramente il post-concilio. L'indigenza della vita interiore di grazia espone noi, figli della Chiesa, ad uno smodato e angoscioso fascino del mondo, che svilisce l'identità soprannaturale della fede e anche la grata fierezza del dono della verità.
Il Papa Paolo VI, anche nel corso del suo magistero ordinario, ad esempio durante l'udienza del mercoledì, non si è mai stancato di mostrare con chiarezza e semplicità e con vero zelo pastorale ai pastori e ai fedeli della Chiesa i giusti criteri interpretativi del Concilio. Cosa ci può dire in proposito Don Enrico?
Dopo aver orientato con saggezza dottrinale e pastorale l'assise conciliare, diciamo, prima della sua dispersione nel mondo, a poco più di un mese dalla solenne chiusura del concilio, il Papa vuole confermare la Chiesa nella retta interpretazione del grande evento e in tal modo difendere pastori e fedeli da visioni parziali e riduttive. A questo punto vorrei leggere dei passaggi del suo discorso nell'udienza generale tenuta il 12 gennaio 1966, dove il Papa Paolo VI dà dei criteri molto importanti per interpretare il Concilio. Un primo criterio, il Papa afferma la centralità dei documenti. I documenti sono un passaggio necessario, ecco le sue parole. L'eredità del Concilio è costituita dai documenti che sono stati promulgati nei vari momenti conclusivi delle sue discussioni e delle sue deliberazioni. Questi documenti sono di diversa natura, e cioè sono costituzioni, 4, sono decreti, 9, sono dichiarazioni, 3, ma tutti insieme formano un corpo di dottrine e di leggi che deve dare alla Chiesa quel rinnovamento per cui il Concilio è stato promosso. Conoscere, studiare, applicare questi documenti è il dovere ed è la fortuna del periodo post-conciliare. Ecco un primo criterio. Un secondo, la dottrina e i pronunziamenti del Concilio Vaticano II non rappresentano la totalità del deposito della fede, ma una parte. Il Vaticano II è un tassello del grande mosaico della dottrina della Chiesa di tutti i secoli, Ora cito le parole del Papa. Bisogna fare attenzione, egli dice. Gli insegnamenti del Concilio non costituiscono un sistema organico e completo della dottrina cattolica. Questa è assai più ampia, come tutti sanno, e non è messa in dubbio dal Concilio o sostanzialmente modificata. Anzi, il Concilio la conferma, la illustra, la difende e la sviluppa con autorevolissima apologia, piena di sapienza, di vigore e di fiducia. Un terzo criterio molto importante, che possiamo dire così, la crescita organica del dogma della fede. Cito le parole del Papa. Non dobbiamo staccare gli insegnamenti del Concilio dal patrimonio dottrinale della Chiesa. Si ben vedere come in esso si inseriscano, come adesso siano coerenti e come adesso apportino testimonianza, incremento, spiegazione, applicazione. Non sarebbe perciò nel vero chi pensasse che il Concilio rappresenti un distacco, una rottura, ovvero, come qualcuno pensa, una liberazione dall'insegnamento tradizionale della Chiesa, oppure autorizzi e promuova un facile conformismo alla mentalità del nostro tempo, in ciò che essa ha di effimero e di negativo, piuttosto che di sicuro e di scientifico, ovvero conceda a chiunque di dare il valore e l'espressione che crede alle verità della fede. Quindi, crescita organica della dottrina. Un quarto, molto importante criterio interpretativo del Concilio, è il rigore speculativo della fede. Cito le parole del Papa. Il Concilio apre molti orizzonti nuovi agli studi biblici, teologici e umanistici, invita a ricercare e ad approfondire le scienze religiose, ma non priva il pensiero cristiano del suo rigore speculativo e non consente che nella scuola filosofica, teologica e spirituale della Chiesa entri l'arbitrio, l'incertezza, la servilità, la desolazione che caratterizzano tante forme del pensiero religioso moderno quando è privo dell'assistenza del magistero ecclesiastico. Si nota in certe espressioni del post-concilio questa debolezza nella parte dogmatica, in nome magari della pastorale, questo primato dell'agire sull'essere, quindi la riduzione del rigore speculativo, razionale della fede. Ecco allora, tra i tanti criteri che il Papa nel vasto magistero offre, un piccolo saggio di quanto siano sapienti e pertinenti questi quattro criteri interpretativi del Concilio.
Un altro elemento essenziale di grande rilevanza per un autentico e profondo rinnovamento del tessuto ecclesiale nella linea del Concilio e nel solco della tradizione è la comunione con il successore di Pietro. Di fronte a tante deviazioni post-conciliari, l'adesione al magistero petrino costituisce l'ultima garanzia per tutta la Chiesa.
Se nel post-concilio abbiamo assistito anche a un fenomeno vasto di dissenso dal magistero, e in particolare dal magistero del Sommo Pontefice, c'è stata anche una silenziosa fedeltà di tanti cristiani che mai è venuta a mancare nel tessuto vivo della Chiesa. Fu ed è questa che assicura il futuro della Chiesa e della sua opera di salvezza. Vorrei citare come esempio la riflessione illuminante di un vescovo americano, Monsignor Fulton Sheen, che proclama con espressioni vibranti la fede nella la verità nei confronti del ruolo e del ministero del Papa. Cito le sue parole. Noi riaffermiamo, e gli dice, la nostra obbedienza alla voce di Pietro in Paolo VI, siamo all'epoca, perché sappiamo che siamo partecipi della preghiera di Cristo per la sua Chiesa soltanto nella misura in cui siamo uniti a Pietro. Per gustare a fondo il profumo delle parole di nostro Signore, riflettiamo alle due diverse persone, singolare e plurale, usate da Gesù. Simone, Simone, dice il Messia, ecco Satana ha chiesto che gli foste consegnati, parentesi, cioè voi, miei discepoli e mia Chiesa, per variarvi, ancora plurale, come il grano. Ma io ho pregato per te, al singolare, cioè per Pietro, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, dopo la mia risurrezione, conferma i tuoi fratelli. Continua il Vescovo. In questi giorni in cui a Satana è stata concessa una certa libertà, noi dobbiamo prima di tutto pensare a unirci alla preghiera di Cristo per la preservazione della fede. Ma sappiamo che possiamo farlo soltanto mediante la nostra unione con Pietro. A Pietro e ora a Paolo VI, diceva, noi guardiamo come a una fede incrollabile, nella certezza che nei pilastri della Chiesa, nelle sue parti inferiori, saranno mai separati dalla struttura della Chiesa. Con Sant'Ambrogio noi ripetiamo, dov'è Pietro, ivi è la Chiesa. Un discorso molto interessante, perché si dice così: il Signore afferma che Satana metterà alla prova, porrà la tentazione a tutta la Chiesa, a tutti i cristiani. Però quando arriva a dare la certezza, dice: io prego per te, Pietro, fondamento, clavigero della Chiesa, perno della Chiesa. Cioè, questo perno è adombrato dalla preghiera, dalla benedizione, dalla difesa di Cristo. E quindi tutti i cristiani messi alla prova troveranno solidità stando su questa pietra, in comunione con questa pietra, stando ben radicati su questa roccia. Questa è la garanzia che ci dà il Signore. Quindi nel mare della tentazione, nel tumulto della storia, la Chiesa certamente viene provata, ma ha anche una garanzia. Questa garanzia è data in un preciso punto, in una precisa sede, la sede romana. Fondarsi su di essa significa avere stabilità, la stabilità nel tumulto della storia fino al porto dell'eternità.
Il ministero petrino è stato quindi voluto e istituito dal Signore stesso. Nella solidità della roccia di Pietro trova sicurezza la Chiesa nel suo peregrinare storico verso la patria, ma anche per i singoli fedeli successori di Pietro costituisce la voce di Cristo in mezzo al frastuono del relativismo odierno. L'evento Vaticano II e i suoi documenti non vanno dunque letti sotto la guida di Pietro per poter coglierne il vero senso e significato?
Certamente. solo un ritorno al concilio che si configura senza confusioni ed equivoci nella fedeltà a Pietro, che tale concilio ha convocato, presieduto, applicato e che oggi dalla medesima autorità è autenticamente interpretato, può dare alla Chiesa quella nuova primavera e quella luminosa Pentecoste che tutti i buoni e retti di cuore attendono come un dono celeste. Pietro è quindi la roccia della verità, come il Papa Paolo VI ebbe a dire proprio prima della chiusura del Vaticano II, in un discorso importante, un discorso del 24 novembre 1965. Possiamo dire così, in qualche modo egli vuole trattenere ancora idealmente i suoi fratelli vescovi, ormai in procinto di partire da Roma verso le loro chiese locali, col cuore colmo degli insegnamenti del Concilio. Ed egli, parlando ai figli, vuole raccomandare ai padri, ai vescovi, di non perdere la roccia sulla quale trovarono stabilità, sicurezza e garanzia nel loro dibattere, per non vanificare il loro legittimo e sano entusiasmo. Quella roccia è Pietro. Ecco, vorrei continuare leggendo questo discorso. Innanzitutto il Papa mette in evidenza come la pietra è viva e vive in Roma, presso la tomba dell'Apostolo. Diletti figli e figlie, la parola intorno alla quale deve svolgersi la vostra meditazione, visitando questa basilica, onorando qui la tomba del Principe degli Apostoli, incontrandovi col suo umile successore, è quella tanto ovvia ma tanto strana usata da Cristo per qualificare il discepolo prescelto a fungere da suo vicario. La parola pietra. Dice il Signore a Simone, figlio di Giovanni, tu ti chiamerai Kefas, che vuol dire pietra. È il caso di dire qui a commento un'altra parola del Signore, i vostri occhi hanno udito l'adempimento di questo passo della Scrittura. L'adempimento è qui. Qui è la pietra di Gesù. Qui, dove la parola del Signore sembra trovare la sua conferma storica e sensibile, è questa fermezza, è questa stabilità, è questa perennità riferita ad una dottrina, ad una fede, ad un magistero. Papa quindi si rivolge ai pellegrini nella Basilica Vaticana e dice: guardate che vi trovate di fronte al compimento, a una realtà viva di quella pietra sulla quale il Signore ha fondato la Chiesa. Pietro è qui, non solo nel senso storico, ma in un senso reale, una dimensione per così dire sacramentale. Un secondo passaggio nel discorso del Papa. Diversi sentimenti. Ma questa verità pietra, a cui è legato il nostro destino supremo, la nostra salvezza, oggi, voi forse lo sapete e forse ne fate l'esperienza, dice ai pellegrini, solleva negli animi opposti sentimenti. Per alcuni il sentimento risultante dal contatto spirituale, qui offerto con la verità della fede, resa certa, solida, fissa, stabile, invincibile da Cristo, è quello di una grande gioia. Quello del naufrago che arriva al porto, quella del pensatore che giunge alla luce, anzi al fuoco, o quella del semplice fedele che sa d'essere al sicuro e di poter costruire la sua vita su buon fondamento, sentimento di gratitudine. Ma per altri, purtroppo, non è così. L'incontro con una verità insegnata da autorità e sigillata in dogmi immutabili non dà questa felice impressione, ma piuttosto quella sgradevole di un'impostazione molesta e indebita al pensiero, molesta e indebita al pensiero, alla propria autonomia spirituale. Poi il Papa passa ad analizzare le cause, la prima è la crisi di fede. Perché così, dice Paolo VI? Questa è una delle domande più difficili perché risale ad un segreto di Dio, afferma. La fede è atto del nostro spirito, ma è atto che non può compiersi senza un misterioso soccorso divino, senza una grazia. E nulla è più libero che il dono della grazia. Grazia si chiama appunto perché dono gratuito. Anche a Pietro, Gesù lo nota espressamente alla confessione fatta da Pietro della divinità del Messia, te l'ha rivelata il Padre mio che è nei cieli. Quindi il mistero della grazia che risveglia in noi questa adesione, che ci fa riconoscere la roccia stabilita dal Signore. Ma poi altre cause. Il perché di questa diffidenza dello spirito di certe persone verso il carattere di certezza e di immutabilità delle verità religiose insegnate dal Magistero della Chiesa proviene da molte altre cause, e sarebbe lungo e difficile esporre qui. Diremo semplicemente che la mentalità di non pochi uomini, studiosi specialmente, non è predisposta ad accogliere il dono luminoso delle verità dogmatiche della Chiesa. Lo stesso progresso scientifico, che mostra quanto siano mutevoli le verità cosiddette scientifiche, genera un atteggiamento di sospensione, di provvisorietà intellettuale e talora di incertezza sistematica, che sembra molto saggia e che impedisce non solo di aderire alla dottrina perennemente vera della fede, ma altresì di ammettere come legittima, come moderna, tale adesione. Lo spirito del tempo, come si dice, prevale nell'uso del pensiero, che non si fonda più sui principi logici e obiettivi dai quali la verità può scaturire, ma su quelli psicologici estremamente mutevoli e, se lasciati soli, orientati verso il progressivo e tormentato disfacimento del contenuto mentale. Ovvero, in alcuni, l'uso del pensiero si modella sulla storia, che è ancora il tempo che muta e che passa, e si contenta di affermare ciò che oggi pare vero, ma che domani forse cambierà. È il relativismo storico, che assorbe molti spiriti, pur tanto nobili e intelligenti, e che si affaccia talora anche a certi cenacoli di studiosi di questioni religiose e li distacca insensibilmente, ma gravemente, qualche volta, dalla fede genuina di Cristo e della Chiesa. Ora il Papa analizza le cause di questa disaffezione, di ascolto, di fiducia, di abbandono al Magistero Petrino. Da un lato la crisi della fede, dall'altro lo spirito, diciamo, fra virgolette, culturale dei tempi nei quali viviamo. Ed egli conclude, rivolgendosi ancora ai pellegrini, con un invito a pellegrinare con fede alla roccia che dà sicurezza, al carisma di Pietro, e gli dice: voi carissimi figli che pellegrinate a questa cattedra della verità cattolica, abbiate cara la devozione a Pietro, cioè al santo apostolo che ci insegna la stabilità delle verità divine e la conseguente stabilità della nostra adesione a tali verità. Il nome di Pietro deve essere in tal modo comunicato ad ogni cristiano, come carisma cioè dono che il Signore non nega a chi ha avuto la fortuna di ricevere il battesimo, e come impegno, cioè dovere che ogni battezzato deve professare per essere degno della eccelsa qualifica di fedele. E ricordate la parola di Cristo: chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato all'uomo saggio che ha fabbricato la sua casa sulla roccia. E poi il Papa conclude: qui è la roccia, diretti figli, qui è Pietro, ed è in suo nome che vi benediciamo.
Caro Don Enrico, grazie per averci ricordato questa sera le parole e il pensiero del grande Paolo VI. Possiamo dare ora la parola agli ascoltatori dopo un breve stacco musicale. Chiediamo che le domande siano brevi e pertinenti agli argomenti trattati. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e la località dalla quale state chiamando. Grazie. Buonasera.
Sono da Bergamo e preferirei non dire il nome. Ascolti, per favore. E per quanto riguarda l'unità fra i cristiani, ecco, che impedimento c'è? Se, non so se è irriverente o sfema la domanda, il primato di Pietro venisse sminuito o annullato, confrontato e unito a quello di Kirill degli ortodossi, perché altrimenti l'unità non va avanti, si va avanti dal punto di vista sociale, dal punto di vista caritatevole, però non si farà mai un'unione, non si farà mai neanche fra mille anni, a meno che venga una botta dello Spirito Santo. Ecco, perché dico questo perché anche il nostro Papa di prima, Giovanni Paolo II, ha detto agli ortodossi: diteci voi cosa dobbiamo fare. Ecco, secondo lei qual è il motivo? Perché altrimenti si perde del tempo, non voglio dire perdere tempo, ma non si riuscirà mai a fare questa unione ecumenica. La ringrazio, padre, la sento per radio.
Dipende da come il problema lo vogliamo affrontare. Se noi affrontiamo il problema ecumenico con la sola vista umana, certo è un problema apparentemente insuperabile. Se invece abbiamo la vista di fede, a Dio tutto è possibile. Ma questa vista di fede è presente nel Concilio Vaticano II, perché si riconosce nel documento relativo all'ecumenismo proprio questo fatto. Lo dico con le mie parole: ci rendiamo conto che l'unità dei cristiani è qualcosa che supera le nostre forze, ma nel tempo stabilito, con le modalità che Lui conosce, il Signore ci potrà dare anche questo dono, e noi lavoriamo umilmente. Bisogna evitare tuttavia una tentazione, la tentazione di voler realizzare successi, per così dire, nel movimento ecumenico basati solo sulle nostre forze. In questo caso saremmo tentati di bruciare le tappe, di arrivare a dei compromessi, di sminuire la verità, eccetera. Ma se il cattolico che ha coscienza, per grazia, d'aver ricevuto la pienezza della verità e di essere all'interno dell'unica Chiesa di Cristo, vive nella fede, nella gratitudine e umilmente, diciamo, si santifica con tutti i mezzi di salvezza che egli ha a disposizione, lavora in vista dell'unità, si dispone umilmente all'opera di Dio, la quale ha ritmi e modalità impensate, perché il Signore da questo punto di vista ci sorprende. No? Allora, ecco, qui si tratta di avere una visione di fede e di camminare stando al nostro posto, non voler fare noi da Dio, non voler porci noi al posto di Dio, non voler stabilire noi modalità, ritmi, eccetera. A noi compete l'umile fedeltà grata per il dono della verità e la carità, cuore aperto, ma anche vigile verso i nostri fratelli cristiani di altre professioni, ecco, un cuore aperto alla carità, ma al contempo vigile, perché non è lecito né per noi né per loro che noi perdiamo l'identità, la pienezza di quella dottrina che ci è stata data. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera,
mi chiamo Daniela, dalla provincia di Rimini. Io non ho nessuna domanda da fare, perché quello che avete detto è così chiaro, è così splendidamente chiaro che non c'è niente proprio né da ribattere né da chiedere niente, perché avete già detto tutto. E invece volevo solo dire questo, che la Chiesa a volte, nelle varie problematiche che si sollevano nel corso dei vari momenti storici e come adesso attualmente per il nostro momento storico, con tutte le problematiche esistenziali che ci troviamo a dover affrontare, ecco, la Chiesa proprio nei suoi livelli più bassi, anche di tipo parrocchiale, sembra spaventarsi a volte, perché vuole andare incontro alla gente, come la Chiesa stessa ci insegna, come la Chiesa deve andare incontro alla gente. Allo stesso tempo ha un po' paura di affermare categoricamente la dottrina della Chiesa proprio nella sua completezza, nella sua rigidità proprio, rigidità che poi lo sappiamo che è amore, che è misericordia, che è perdono, ma intransigenza nel non cambiare di fronte a quello che avete detto voi stessi prima, le visioni profane della vita. La Chiesa non potrà mai, non dovrà mai e non potrà mai entrare a compromettersi con queste visioni profane della vita, perché viene meno il suo mandato. Ora, se noi, gente del popolo, laici, non comprendiamo questo perché siamo ignoranti, allora ci dobbiamo istruire su quella che è la dottrina della Chiesa, e Radio Maria lo fa sempre, basta ascoltare Radio Maria. Se invece riusciamo a comprendere quello che la Chiesa ci insegna, allora dobbiamo imparare l'umiltà e ad accettare la legge di Dio. Solo questo volevo dire, è ora che cambiamo noi, non la Chiesa. E se noi non vogliamo cambiare, siamo liberi di andare per la nostra strada. La Chiesa rimane sempre la Chiesa Santa e noi andiamo per la strada che abbiamo scelto di scegliere. Grazie.
Grazie Piera per il suo contributo.
Vorrei citare una frase del Papa Paolo VI che poc'anzi ho letto e che dà una risposta a questa sua domanda. Papa dice: il fascino della vita profana oggi è potentissimo. Il conformismo sembra a noi fatale e sapiente. Oggi noi cristiani soffriamo di questo fascino e al contempo abbiamo un'ammirazione debole per il grande tesoro che abbiamo e che dobbiamo consegnare, il deposito della fede, che deve essere dato per la salvezza e il servizio dell'umanità. Allora ritorniamo sempre alla questione che abbiamo trattato nella risposta di prima. Se si parte dalla fede, allora il Signore è al centro, la sua parola è ascoltata in tutta la sua verità. E se si parte dalla fede, il vero servizio che io faccio al mondo non è assecondare il mondo, ma offrire la luce della verità. Questo non è un atto di presunzione, ma è un atto di realismo. Se io mi trovo ad avere dei doni, realisticamente l'accetto, lo constato, e questi doni mi apro e li dono. È una falsa umiltà quella di ritenere di non avere il dono di Dio. Anzi, è un'offesa al Signore voler nascondere la lampada della fede per non apparire, ad esempio, intransigenti verso il mondo, per voler rispettare le idee altrui, no? C'è veramente la possibilità di un equilibrio. Il cristiano professa la sua fede con grande semplicità, con grande gioia, e la sua testimonianza contagia il mondo, no? Nel rispetto della persona, delle scelte. Allora, certamente la mondanizzazione della Chiesa, questo è il linguaggio che è assunto spesso anche dal Papa Francesco, la dobbiamo contrastare. Invece dobbiamo potenziare quell'impegno che Paolo VI diceva nel post-concilio, l'impegno della santità, ciascuno nel proprio stato. Lì dove ci sono i santi, c'è l'annunzio pieno della dottrina, sposato egregiamente con una carità altrettanto piena. E questo binomio dottrina e carità, annuncio senza deformazioni e carità larga del cuore, è la genialità di una vita che si impegna nella santità. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, sono Raffaele D'Avellino.
Puoi ripetere il suo nome, scusi?
Raffaele.
Raffaele D'Avellino, sì. Prego, Raffaele.
Innanzitutto complimenti, perché Radio Maria entra davvero in tutte le case, ecco, complimenti. Poi volevo chiedervi, molti dicono che il Papa sta rivoluzionando la Chiesa, sta cambiando la Chiesa, ma io credo che la Chiesa sia chiamata ad essere sempre uguale a se stessa, quindi forse è una contraddizione di quelli che dicono che c'è una rivoluzione nella Chiesa, ecco, grazie.
Grazie Raffaele.
Io credo che di fronte a questi termini oggi in voga, no? La rivoluzione della Chiesa, cambiamenti epocali, eccetera, bisogna stare attenti. In modo particolare, credo che oggi sia necessario andare alle fonti, cioè vedere cosa il Papa ha effettivamente detto, qual è la completezza di una sua affermazione, qual è il suo contesto, no? Credo che allora, se i cristiani, e oggi ne hanno possibilità, perché ci sono mezzi per cui si può arrivare effettivamente in modo capillare nelle case a leggere un decreto della Santa Sede, a leggere l'omelia del Santo Padre. Arrivare a queste fonti ci dà la libertà di poter dire, di poter capire cosa effettivamente il Papa dice, perché purtroppo lo sappiamo bene che una delle piaghe della nostra cultura, della nostra società, è la strumentalizzazione ideologica che viene fatta, ecco, da determinati mezzi di comunicazione sociale. È alla luce di questa strumentalizzazione ideologica che noi abbiamo una forma, una visione deformata del Magistero del Sommo Pontefice. Quindi occorre da parte nostra umiltà e sapienza e direi pazienza per ascoltare magari modalità che l'attuale pontefice usa in modo diverse da altri, come sono diverse le persone, eccetera. Ma noi dobbiamo avere questa fiducia soprannaturale che la presenza, l'azione, l'insegnamento e il magistero del Sommo Pontefice è guidato dal Signore. No? E quindi il cristiano sa individuare la portata reale, la portata autentica delle espressioni del Papa. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera Don Enrico.
Sì.
Buonasera Alessandro e Beatrice da Arezzo.
Prego, Alessandro e Beatrice.
Io mi per... No, Beatrice è il cognome, Don Enrico.
Va bene, scusi.
Assolutamente, non si preoccupi. Ascolti, Don Enrico, io le devo fare una domanda perché, innanzitutto premetto che io non sono un grande assiduo, una grande persona che ascolta molto Radio Maria, ma adesso ero in macchina e sentivo Radio Maria, ho detto io devo telefonare perché devo riuscire a raggiungere il più possibile una persona che sia vicino a Gesù. Chi meglio di lei? È vero che ce ne sono tanti anche in chiesa, però volevo proprio parlare per telefono. E le devo fare una domanda. Io sono un po' di giorni che in casa ho, come posso dire, si litiga per cavolate. E io le voglio fare una domanda. Mi dice qual è quel qualcosa perché possa far tornare un po' di serenità, di... Si sta arrivando, io lo vedo, in una famiglia, noi siamo una famiglia che si sta tutti insieme, moglie, sorella, nipoti, figlioli, tutti insieme in un grosso casolare, perché è una cosa che l'abbiamo voluta, e tanto c'è sempre qualcosa che non quadra. Ora io non credo nelle magie, i riti, voodoo, queste cavolate qui, però io sento che c'è qualcosa che... La domanda è, mi dice come si fa a smettere di litigare?
Penso che, adesso do la parola a Don Enrico, penso è un po' fuori tema diciamo il suo intervento questa sera, ma penso che Don Enrico potrà comunque dare una risposta.
Credo che la risposta sia questa, crescere nella intimità con il Signore, entrare nel mondo della preghiera, che è dialogo con Lui, esercitare uno spirito di abbandono a Lui, e quando si è sotto lo sguardo di Dio si crede, credo Signore che Tu sei vivo, è vero. Credo, Signore, che Tu sei presente nella mia vita. Credo che se esisto, se sono al mondo, è perché Tu m'hai pensato, m'hai voluto, m'hai creato, mi prepari un posto nel Tuo regno. Tutto questo ci porta a una grande serenità. E i problemi si risolvono allora non tanto esaminando le situazioni esterne, quanto aprendo il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima al contatto con Dio, al suo Santo Spirito. Non solo, ma diciamo tutto il panorama del mondo celeste, l'intimità con la Vergine Maria, nostra madre, no? Anche questa intimità con gli esseri celesti, con gli angeli, sentir vicini anche i santi. Ecco, questo porta pace. Al di là di tutte le problematiche sociologiche, d'ambiente, caratteriali, psicologiche, il passo è questo, vedere com'è il mio rapporto con Dio, vivo una vita di preghiera, mi sento cuore a cuore con Lui e poi sarà Lui che porta avanti il tutto. Però chiede, il Signore ci chiede continuamente di dirgli sì, di aprirci ogni giorno allora la nostra vita cambia.
Ecco, questa era l'ultima domanda. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Maria e quanti questa sera sono intervenuti per arricchire la riflessione. Ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra trasmissione è, a Dio piacendo, lunedì 10 marzo. Ricordo ancora infine che il testo di riferimento per queste nostre serate è il libro di Don Enrico Finocchi, Vaticano II, 50 anni dopo, pubblicato per la casa editrice Fede e Cultura. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte mia, Fabio Bertamini, e da parte di Don Enrico Finocchi.
Concludiamo con la benedizione e teniamo presente in modo particolare quelle persone che questa sera hanno posto dei problemi. Invochiamo dal Signore l'aiuto spirituale proprio per loro e per la necessità di tutti gli ascoltatori, ecco, di Radio Maria. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.